che ci sarà una sfilata di personalità politiche che si sfogheranno, sono 193 gli stati membri, su diversi argomenti, per poi praticamente concludere con qualche risoluzione che non verrà applicata perché non è vincolante, perché va sempre spiegato che l'Assemblea generale ha tra i vari compiti quello di fare risoluzioni nei quali può condannare o può chiedere qualcosa. Cioè, ad esempio, parlando dei conflitti in corso, nel 12 giugno scorso l'Assemblea generale aveva già adottato una risoluzione sul cessate il fuoco a Gaza con 149 voti favorevoli e 12 contrari, che come evidente è rimasta sulla carta. Perché questo? Perché appunto ciò che decide l'Assemblea generale non è vincolante, mentre invece è vincolante ciò che decide il Consiglio di sicurezza. Ma come i nostri ascoltatori sicuramente sanno, 5 paesi, Inghilterra, Gran Bretagna, Francia, Cina, Russia e Stati Uniti, hanno il diritto di veto. E siccome sono paesi che di solito si trovano su posizioni diverse, quando si parla di Gaza c'è il veto degli Stati Uniti, quando si parla di Ucraina c'è il veto della Russia e via vetando. Quindi ecco, l'agenda in realtà non, di questa Assemblea Generale, che ricordiamo è l'80° della nascita delle Nazioni Unite, per questo che è molto importante, ci sarà un bilancio di come sono andate le cose in questi 8 decenni. Ma ha all'ordine del giorno due argomenti importanti di cui da molto tempo non si parla, perché la nostra agenda è, diciamo, occupata preventivamente dai conflitti. La prima è la cosiddetta iniziativa UN 80, che è una proposta del segretario generale dell'ONU Guterres, che riguarda le riforme, e questo è un tema importantissimo. Cioè, come riformare l'ONU perché diventa uno strumento funzionale, e soprattutto come riformare quel Consiglio di sicurezza dove 5 paesi hanno il diritto di veto, di cui parlavo prima. Il secondo è il cosiddetto patto per il futuro, che in realtà è un'agenda che esce da una vertice che si era tenuto nel settembre del 2024, che riguarda il tema delle nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, lo sviluppo sostenibile, il ruolo dei giovani. Quindi due argomentoni, diciamo, che di solito si possono trattare soltanto a questo livello, cioè multilaterale, cioè tra tutti i paesi, sui quali probabilmente usciranno anche delle cose molto interessanti, ma la stampa e tutti si concentreranno su cosa si dirà su Ucraina, su Gaza, sull'Iran, dove, come dicevo, magari ci scappa pure una nuova risoluzione, ma sappiamo bene tutti che quello che succederà su quel fronte non sarà vincolante, quindi praticamente è come se non si facesse.
Diciamo che però è già sarebbe già qualcosa se riuscissimo a ricordare in questi 80 anni e a mettere ovviamente in discussione, per carità, ma a provare a capire che cosa del diritto internazionale ancora oggi dobbiamo assolutamente rivendicare dell'esistenza stessa di una comunità con delle regole comuni basate appunto sulla condivisione di obiettivi, di scelte e non sulla coercizione soltanto. Tu che cosa pensi che possa rimanere? Perché siamo sotto i colpi dei peggiori nemici dal punto di vista del multilateralismo, no?
Molti paesi che una volta non avevano né voce né la forza di farsi ascoltare, contestavano il fatto che il sistema Nazioni Unite nasce, come sappiamo, nasce alla fine della Seconda Guerra Mondiale e viene totalmente cotta la ricetta, cioè il cuoco di questa organizzazione sono i paesi occidentali, vincitori della guerra. Anche sui temi dei diritti umani c'è stata sempre l'idea che in realtà il tema dei diritti umani riguardasse un po' la tradizione e la cultura occidentale, non del resto del mondo, per non parlare, come accennavi te, al discorso del doppio standard, cioè l'Occidente che da un lato sancisce un diritto internazionale, ma poi ogni volta in cui ha bisogno di fare qualcosa riesce a sgambettarlo, ad evitarlo. Ecco, questi sono stati un po' i temi di cui si è parlato qualche giorno fa a Pechino, quel grandissimo vertice che ha visto i leader di quello che adesso viene chiamato Sud Globale. dove la Cina, che era il padrone di casa e che è una delle potenze più multilateraliste esistente, ma non da oggi, da sempre, basta che non si parli di politica, cioè basta che si rispetti il principio della Cina, che ognuno a casa sua fa quello che vuole, poi ci si mette d'accordo casomai su che cosa fare insieme, ma senza entrare, diciamo, nelle vicende interne degli stati. Ecco, la Cina è un paese che sicuramente è stato una delle poche voci in questi anni a favore del multilateralismo. Cioè, mentre gli Stati Uniti con Trump lo bombardano quotidianamente, mentre la Russia ha fatto saltare anche una tradizione di presenza internazionale che risaliva all'Unione Sovietica con l'invasione dell'Ucraina, fregandosene appunto di qualsiasi tipo di diritto, quando Israele fa saltare gli stessi accordi che avevano firmato anni fa ad Oslo, la Cina è rimasta sempre sulle stesse posizioni, e la seconda potenza che resta su queste posizioni è l'Europa. Infatti, potrebbe esserci una coincidenza notevole tra Unione Europea e Cina, e non escludo anche India e Brasile. Brasile sicuramente, Lula è uno dei fautori, dei primi, diciamo, leader mondiale che si è speso per la riforma del Consiglio di sicurezza. Quindi i paesi BRICS, diciamo, e l'Unione Europea su un rilancio del multilateralismo, anche a prescindere da qualche potenza come gli Stati Uniti, che in questo momento ha un'altra agenda. E sarebbe interessante questo, perché noi siamo in una fase in cui l'architettura globale precedente non c'è più, c'è quella della guerra fredda, che è quella che ha dato vita al sistema delle Nazioni Unite, non c'è più, ma non abbiamo una nuova, e quella nuova va costruita, e in questa costruzione non può essere come l'altra volta, che se la suonano, se la cantano tra francesi, inglesi, statunitensi e russi. Quindi ecco, il dato più interessante sarebbe che su quella iniziativa UN 80 di cui parlavo prima, cioè quella del pacchetto di riforme per le Nazioni Unite, finalmente potessero avere voce quelli che non le avevano negli anni 40, quando è nato le Nazioni Unite, e che nascesse un altro sistema di regole condiviso, a prescindere che gli Stati Uniti entrino prima o dopo in questa logica. Ma ecco, questo sarebbe il dato più interessante, perché ricordiamo che qui dentro non si discute soltanto di conflitti, ma si discute anche di intelligenza artificiale, e soprattutto si discute di sviluppo sostenibile, cambiamento climatico, finanza globale, sicurezza alimentare, quindi tutti temi critici e centrali nell'agenda dell'umanità.